Siamo alla Giornata della Terra di Torino, all'interno dei Giardini Reali. Oggi molte persone si sono riunite per partecipare a questo fantastico evento, per prendere coscienza delle tematiche ambientali. L'evento è gratuito, aperto a tutti e ricco di eventi come talk, spettacoli, mostre, concerti e laboratori per bambini. La Giornata della Terra è stata introdotta la prima volta il 21 marzo 1970 da una proposta dell'attivista per la pace John McConnell, con l'obiettivo di onorare la Terra e il concetto di pace. Con il trascorrere dei decenni, l'attenzione dell'evento ha sempre più abbracciato anche le tematiche di salvaguardia ambientale e la crisi climatica globale che non possiamo più ignorare. Io sono Amedeo Massardi e questo è Popolo per la Terra, un podcast nato all'interno del progetto Next Journalist, promosso da LifeGate e rivolto ai futuri giornalisti interessati ai temi ambientali e sociali.
Sfogliando le prime pagine delle principali testate giornalistiche, di ambiente si parla molto poco, anzi forse quasi in modo marginale. La principale notizia che ritroviamo è sulla Stampa e parla della necessità che in questo periodo si riscontra di continuare le proteste riguardanti la salvaguardia del clima e dell'ambiente. In particolare recita: clima, pace e lavoro. Da Milano a Napoli tornano i Fridays for Future.
Quello che state ascoltando è un estratto della rassegna stampa che i miei compagni di scuola, Matteo e Matilde, hanno realizzato durante la mattinata, qui ai Giardini Reali di Torino, per la Giornata della Terra.
In grassetto è evidenziato il tema dell'aborto, come sappiamo al centro di questi giorni. La Repubblica recita: UE, via l'aborto dal PNRR. Invece la Stampa recita, simile, aborto, l'UE contro l'Italia, norme estranee al PNRR.
Proseguiamo ora la panoramica su alcuni degli eventi a cui abbiamo partecipato oggi.
Questa è una lampadina. Ora, Giulio, io mi permetto di aggiungere elementi al tuo disegno. Adesso guardiamo come questo si collega alla crisi climatica.
Sofia Pasotto, attivista climatica, ha realizzato due laboratori rivolti a bambini e adolescenti per sensibilizzarli alla crisi climatica. Al termine del primo laboratorio l'abbiamo incontrata e intervistata. Volevo chiederti, cosa ti ha fatto iniziare questo percorso da attivista climatica? Cosa ti motiva a continuare e da quanto tempo lo fai?
Ho iniziato proprio nel 2019 con Fridays for Future, ma mi sono sempre interessata dei temi ambientali, infatti la mia tesina di terza media era sulle rinnovabili, quando ancora non si parlava moltissimo di rinnovabili. Però sì, quindi ho iniziato a quel tempo in occasione dello sciopero globale per il clima. Io ho iniziato a Mantova e mi hanno spinto molto le questioni locali, ad esempio inceneritore, aria inquinata, laghi di Mantova estremamente inquinati. Quindi all'inizio le istanze erano molto locali, che poi dopo ovviamente si sono ampliate sul nazionale e sull'internazionale. E credo che ciò che mi motivi quindi tutti i giorni a fare quello che faccio, attivismo, parlare di crisi climatica e dintorni, sia nella vita reale, per fortuna, che sui social, è proprio il fatto di riuscire ad arrivare a più persone e portare queste istanze, che siano locali, che siano nazionali, che siano internazionali, o meglio, cioè il cambiamento climatico è propriamente internazionale, però c'è chi è più affetto e chi è più colpito da questa dinamica che altri, ecco. E dunque il fatto di poter comunicare con loro e portare alla luce in diversi modi, diversi linguaggi, questo problema è ciò che veramente mi spinge tutti i giorni ad accettare delle sfide nuove.
In futuro quali sono le tue prossime sfide e di cosa ci parlerai oggi?
In generale la sfida più grande è quella di far capire alle persone che abbiamo poco tempo e dovremmo smettere di sprecarlo. E oggi parlerò di crisi climatica in un modo un po' diverso, ci proviamo, sempre per quanto riguarda le sfide, ovvero cercheremo di smontare la crisi climatica come un mobile dell'IKEA. Quindi vedremo tutti i pezzettini nascosti e più evidenti della crisi climatica, come si intersecano fra di loro, qual è il loro meccanismo di interazione e in che modo si può spegnere la lampadina di questa luce della crisi climatica, di questo mondo che brucia.
L'ultima testimonianza che vi portiamo riguarda il progetto Gino, finalizzato alla riduzione degli sprechi alimentari nei refettori delle scuole. Abbiamo parlato con Elena Pagliarino, ricercatrice del CNR.
Il progetto Gino, che sta per Giochiamo a non sprecare, è un progetto che è stato finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo e mette insieme una comunità di interesse, cioè una comunità che ha lo stesso interesse. L'interesse, quindi l'obiettivo, è diminuire lo spreco di cibo, in particolare nei refettori scolastici, nelle mense scolastiche. C'è il comune, c'è chi prepara e distribuisce i pasti e poi ci sono le scuole, la popolazione scolastica, dai presidi, gli insegnanti fino ai bambini. E c'è il CNR che ha curato la parte di ricerca di questo progetto. Il progetto è coordinato dall'Istituto Scolè per l'educazione ambientale. Più della metà della porzione data ai bambini in media finisce nella spazzatura. Quindi cosa si è fatto? Si è pensato di intanto ridurre lo spreco di alcuni cibi che si possono portare a casa dentro una food bag, cioè un contenitore che è stato distribuito a tutti i bambini delle scuole e che possono portarsi in mensa per metterci dentro tutti questi alimenti che non hanno mangiato. Altre iniziative sono state un progetto educativo che ha coinvolto i bambini di quinta, cioè quelli più grandi, li ha sensibilizzati a questo problema e poi loro sono stati formati per sensibilizzare a loro volta i bambini più piccoli con degli interventi proprio di comunicazione, quindi hanno realizzato degli slogan, dei poster e sono andati classe per classe dai bambini più piccoli nell'ambito di una settimana che è stata chiamata la settimana della sfida, la Zero Challenge per ridurre lo spreco di cibo in mensa. La parte più interessante di questo progetto è l'esperienza di Citizen Science che abbiamo condotto con i bambini e le maestre. In questa esperienza di Citizen Science i bambini e le maestre sono stati coinvolti in tutte le fasi, dall'individuazione del problema, cioè lo spreco e quindi l'obiettivo ridurre lo spreco, alla raccolta dei dati perché hanno pesato loro stessi tutti gli scarti di cibo fatti nei refettori, al caricamento dei dati, all'analisi dei dati, all'interpretazione dei risultati e alla anche riflessione su possibili strategie che vadano a migliorare la situazione. Quindi tutto il processo di ricerca fatto insieme ai ricercatori ma direttamente da loro.
Quello che avete ascoltato era Popolo per la Terra, un podcast realizzato per il progetto Next Journalist, grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione Giuseppe e Pericle Lavazza Onlus. Per approfondire altri temi legati a ambiente e sostenibilità, vi invitiamo a visitare i social di LifeGate e il sito lifegate.it.